In queste ore convulse di attenzione estrema alle decisioni della nuova amministrazione americana, due casi politici agitano, uno l'Italia, l'altro l'Europa. Il primo è la liberazione e rimpatrio molto rapido per il generale libico al-Masri, arrestato su mandato della giustizia internazionale e rilasciato per quello che è stato definito un errore procedurale. Il secondo, fatto emergere dal quotidiano olandese Telegraph, riguarda il flusso di denaro europeo andato, quando Frans Timmermans era a capo del Dicastero ambientale, alle ONG di settore per fare lobby e comunicazione in favore del Green Deal. Gli occhi sono comunque rivolti all'America. Le minacce di Donald Trump a Putin, la stretta sui migranti, le ipotesi di dazi e soprattutto la possibile reazione europea sono appunto al centro della scena. Intanto cronache notturne dagli Australian Open: dopo Sinner che conquista la semifinale, Bolelli e Vavassori in doppio conquistano invece la finale. Questa è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Via, via, scatenatevi, ne abbiamo le scatole piene.
Lauricella mi farà licenziare, vedrai, vedrai.
Bisogna dare un segnale forte.
Simone Spezia.
Dai che è giovedì. Is it time to
lead or is it time to die? Per Bacco. Time to raise hell or walk on by. Is there anybody out there that's paying attention? Yeah, yeah. Is it time to speak up or time for silence? Time for peace or is it time for violence? Is there anybody out there? You running from inside, 'cause I got a surprise. We might not make it to the morning, so go on and tell me now. Do you have enough love in your heart?
Ci sono vicende giudiziarie che si possono trascinare per 25 anni. Ieri Tim, e tra l'altro questa è una discreta grana per il governo, quantomeno per lo Stato, per i conti pubblici, Tim ha vinto in corte d'appello e otterrà 1 miliardo di canone dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. È il rimborso del canone concessorio pagato nel 1998. Spiegata molto semplicemente, Tim, Telecom Italia pagava un canone per la concessione che aveva come operatore, ma l'anno prima il mercato era stato liberalizzato e quindi dice: questa concessione noi non la dobbiamo pagare più. Si va in tribunale, contro tribunale, che due tribunali gli danno torto, ricorre alla giustizia europea, la giustizia europea gli dà ragione, avanti e indietro, e avanti e indietro. Anno 2025, la Corte d'Appello dice: dovete ridargli i soldi.
Quello lo risolveremo con gli avvocati.
Sempre, sempre. E ci sono voluti 25 anni all'esse lunga per aprire a Modena. Lo riporta oggi il Corriere della Sera con Daniela Polizzi. Esse lunga aveva comprato un terreno. La Coppa aveva subito comprato un terreno accanto e aveva fatto partire una controversia legale. Ieri il taglio del nastro a patron Bernardo Caprotti, ormai scomparso. No, amico mio, 1 miliardo di euro, eh. Chi dice un miliardo di lire? No, 1 miliardo di euro. Va bene, va bene. Cosa è successo? Ed è questa la domanda che sta attraversando la politica e la domanda rivolta, mi pare giustamente, dalle opposizioni al governo nel momento nel quale il generale Al-Masri, noto torturatore delle carceri libiche, ricercato per una serie di crimini anche di guerra, anche stupri di guerra tra le altre cose, dalla giustizia internazionale, è uscito dallo stadio, dallo Juventus Stadium, perché era andato a vedere Juve-Milan dopo aver affittato una macchina a quanto pare in Germania ed essere arrivato nel nostro paese. Cosa è successo perché fosse arrestato, rilasciato con estrema rapidità e con grande grazia portato su un aereo di Stato fino al suo paese? Su Avvenire campeggia la foto dell'uomo sorridente che scende da questo aereo con la bandiera italiana e che si avvia ad abbracciare un amico. Pare, dicono, degli errori procedurali, dei problemi procedurali, ma nel frattempo la politica si interroga il governo, ma dato che l'errore procedurale sarebbe il fatto che prima di questo arresto il ministro Nordio non è stato avvisato, è un po' difficile che non fosse stato avvisato, perché era stata avvisata l'ambasciata italiana in Olanda. Non era una questione da sciogliere. C'è chi gioca su frasi come quella di Giorgia Meloni sui trafficanti, ve la ricordate, no? Questa qua.
Cambia completamente l'approccio del governo italiano rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi anni. Noi siamo abituati a un'Italia che si occupa soprattutto di andare a cercare i migranti attraverso tutto il Mediterraneo. Quello che vuole fare questo governo è andare a cercare gli scafisti lungo tutto il globo terracqueo.
Sì, diciamo, il generale Al-Masri non è esattamente uno scafista, è un membro di fatto del governo, un alto funzionario del governo, un alto militare funzionario del governo. Però è abbastanza evidente, mi pare che qua ci sia uno scambio politico che va avanti con la Libia da anni. Cioè, l'Italia sostanzialmente tollera che la Libia, per così dire, tratti i migranti come gradisce trattarli, violenze, torture, quello che vogliono, basta che non li faccia arrivare, o nel nostro paese, o li faccia arrivare il meno possibile. Un ascoltatore che io capisco, perché c'è sempre, quando parliamo di migranti parte fuori qualsiasi cosa, anche, mi consenta, insensata. Poi le mattine così diventano complicate. Dice: ma se l'errore procedurale è un migrante che ha ucciso, ma esce per cavilli, lì non si chiarisce in Parlamento? Sì, a parte si dovrebbe chiarire in Parlamento anche là, ma qua, in questo caso, in una procedura di questo genere, è direttamente coinvolto il governo, nel senso che è il ministro Nordio direttamente che deve ricevere notizia e dare l'ok all'arresto di una persona ricercata dalla giustizia internazionale. Ok, una cosa le sembrerà tecnica, per carità, ma non è tecnica, è sostanziale. E poi ci arriviamo a decisioni della giustizia che con un discreto potenziale di far discutere anche in tema di immigrazione. Solo un accenno: avete presente la rivolta che c'è stata nei giorni scorsi al Quarticciolo a Roma, dove un gruppo di uomini delle forze dell'ordine è stato accerchiato da un gruppo di persone mentre questi volevano semplicemente arrestare due pusher? Ebbene, alcune di queste persone ovviamente sono state arrestate, perfettamente naturale. Ebbene, uno di questi non è stato convalidato il fermo. Non sarà trattenuto nel centro di permanenza e di rimpatrio nonostante abbia aggredito gli agenti insieme a tutti gli altri. Ci arriveremo in rassegna, ne parla oggi La Verità. Chiede qualcuno se gli hanno anche regalato le maglie ad Al-Masri, chissà. Va bene, buongiorno, è giovedì 23 gennaio, sono le 6.40 minuti e 17 secondi, Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca in assistenza e in redazione anche Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Margherita Ina, voi se vorrete al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. L'attenzione del mondo è naturalmente ancora concentrata e, come è evidente, su Donald Trump, per questa raffica di ordini esecutivi che ha varato, per questa raffica di dichiarazioni che continua a rilasciare. Questa notte un'altra intervista a Fox, dove le cose più forti dal punto di vista internazionale sono ancora una volta i dazi da una parte e dall'altra parte le parole che ha pronunciato ieri, che vi abbiamo riferito, sulla Russia, a dire smetta questa guerra stupida oppure ne pagherà ulteriormente le conseguenze economiche. Cosa succede in queste ultime ore? È successo che il presidente americano ha sospeso sostanzialmente più di 300 miliardi di dollari di fondi per le infrastrutture, prevalentemente infrastrutture verdi, ma non solo, che erano stati stanziati dall'amministrazione Biden. La Camera americana ha approvato il Laken Riley Act, una legge anti-migranti che prevede la detenzione fino all'espulsione di un'ampia fascia di stranieri senza documenti, compresi richiedenti asilo, che hanno commesso reati minori come il furto e il taccheggio. Sempre sul fronte dell'immigrazione sono stati bloccati gli aerei dei rifugiati o dei quasi conclamati rifugiati, per esempio gli aerei in arrivo dall'Afghanistan, compresi quelli di coloro che avevano collaborato con il governo americano e adesso rischiano ancora sotto il regime dei talebani. Ancora, secondo fonti europee, il presidente americano sarebbe intenzionato a ridurre la presenza delle truppe americane in Europa di circa il 20% come parte della revisione del suo impegno alla protezione dell'Europa. E ancora le mosse che ha effettuato ieri, che vi abbiamo raccontato, sul fronte dell'uscita dall'accordo per la minimum tax, per la tassa del 15% sulle multinazionali, e le minacce che sono arrivate ai paesi del mondo, in particolare crediamo ai paesi europei che vogliono imporre appunto tasse ulteriori sulle imprese americane. E poi i dazi. Dunque, come vedete, tutto questo chiama in causa in maniera più forte di quanto, no, anzi non di quanto non immaginassimo, che chiama in causa in maniera più forte ovviamente esattamente l'Europa, che prova a rispondere con una voce al momento flebile sui dazi. Dice il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis: siamo pronti a rispondere in modo proporzionato se sarà necessario, come abbiamo fatto durante la prima amministrazione Trump. La presidente della Banca Centrale Europea Lagarde: qui in Europa dobbiamo prepararci e sapere come rispondere. Il presidente francese Macron dice che la presidenza Trump è una sfida per l'Europa e ha lanciato un appello per un'Europa forte e sovrana. A cosa condurrà tutto questo non è chiaro, però mi viene da dire che la sfida è lanciata ed è là, ed è una sfida naturalmente da accogliere. Le altre reazioni che sono arrivate con un certo grado di preoccupazione naturalmente dalla Cina: c'è il governo di Panama che ha denunciato le minacce di Trump, intenzionato a riprendere il controllo del canale che collega Atlantico e Pacifico, dicendo che la Cina lo controlla. La Cina ha detto di non aver mai interferito nelle vicende del canale di Panama. Ed è vero che alle due estremità il canale sono affidati ad una società di Hong Kong. Non è vero che Panama imponga tariffe di favore alle compagnie cinesi a svantaggio di quelle americane. Le tariffe sono stabilite per legge. Cosa ancora dalla giornata di ieri? Troverete su tutte le pagine dei giornali un po' di polemica sulle parole del ministro Nordio, che ieri è intervenuto in aula al Senato sul tema della giustizia. Ha detto che il sorteggio del CSM non è un delitto di lesa maestà, che il PM è un super poliziotto che crea indagini senza controllo, e su queste parole si sono scatenate le polemiche. Ha raccontato come stanno andando le cose sull'arretrato civile pendente al 2019, un calo del 99% appunto dell'arretrato civile. Sempre sul fronte politico c'è il caso Santanchè. Ieri c'è stato un vertice a Palazzo Chigi fra i leader del centrodestra, Meloni, Salvini e Tajani. Sulla ministra pende una mozione di sfiducia del Movimento 5 Stelle. In queste ore quello che stanno dicendo da Fratelli d'Italia sono frasi tipo: valuterà lei, Donzelli.
Questa è una vicenda che non ha a che vedere con la sua attività politica, è un rinvio a giudizio. Lei stessa aveva detto che avrebbe fatto una riflessione nel caso in cui ci fosse stato un rinvio a giudizio. Rifletterà e vedremo la sua riflessione.
Si diceva dell'altra questione politica. L'altra questione politica è una questione che riguarda strettamente l'Europa e non solo, e ha a che fare con una delle grandi discussioni che stanno avvenendo in questo periodo, che è il Green Deal, le nuove regole ambientali. La Commissione Europea, ha rivelato il quotidiano The Telegraph, avrebbe utilizzato fondi europei per finanziare una rete di organizzazioni non governative con lo scopo, secondo The Telegraph, che ha preso visione di alcuni di questi contratti, di promuovere l'agenda green dell'ex commissario Frans Timmermans. Si citavano contratti riservati tra cui uno da 700.000 euro pagati per orientare il dibattito sull'agricoltura, contratti che per anni la Commissione Europea ha sovvenzionato. C'è stata una risposta dagli enti preposti della Commissione Europea, che è curiosa perché è una risposta che sembra una sostanziale conferma di quello che leggiamo. E la frase è una cosa di questo genere: dato che ci sono lobby molto potenti a Bruxelles e le organizzazioni che si occupano di ambiente non sono lobby così potenti come, la sto semplificando all'estremo, come i petrolieri, come chi osteggia le normative ambientali, ebbene ci voleva una scossa di questo tipo. Traffico.
24 mattino.
Simone, io ci vedo una strategia dietro, è un errore giudiziario voluto probabilmente per trovare comunque accordi sulle partenze dei migranti, sul gas, quindi come diciamo noi in Italia una mano lava l'altra, ecco.
Ma siccome ha noleggiato al Masri un'automobile in Germania, in Germania ci è arrivato provenendo da Marte oppure non so, è atterrato in qualche modo, e perché quindi non l'hanno arrestato in Germania ma l'abbiamo arrestato noi? Cioè per farci fare una figuraccia?
Guardi, lo sa che sinceramente non, anche questo sarà, mi sembra, un elemento da chiarire, ma proprio per questo dico che secondo me su questa vicenda servirebbe un po' di chiarezza. Io immagino che a un certo punto o la Presidente del Consiglio o il Ministro della Giustizia o qualcuno, o il Ministro dell'Interno, che ha firmato con una certa rapidità il decreto di rimpatrio, dovranno chiarire che cosa effettivamente è successo. Poi, a prescindere, ripeto, da quello che si pensa, io so che alcuni di voi, che così come alcuni pezzi di politica, pensano vale la pena fare un patto col diavolo per evitare una crisi migratoria verso l'Italia, no? Il pensiero di fondo è questo, cioè un pezzo di realpolitik. Però a prescindere, no, da come la si pensi, da che idea si abbia su questa cosa, che comunque è discutibile, perché il diavolo può essere diavolo fino a un certo punto, nel senso che quando si tratta di un torturatore di persone, un responsabile a quanto pare anche di stupri di guerra, forse diciamo la riflessione dovrebbe essere diversa. Però posto questo, posto che il dibattito su questo può essere aperto, dall'altra parte avere chiarezza su quello che è successo mi pare importante. Dunque, restiamo all'estero a dire il vero e ci spostiamo in Medio Oriente, dove mentre la tregua a Gaza pare reggere, ci vien da dire che pare reggere nonostante sia scattata un'offensiva israeliana in Cisgiordania, a Jenin, dove si trova in questo momento l'inviato del Sole 24 Ore, Roberto Bongiorni, per questa, a seguire questa operazione che si chiama Muro di Ferro, con l'obiettivo di sradicare Hamas anche da quelle parti. Roberto, eccoci.
Buongiorno Simone, buongiorno alla Genina.
Allora, innanzitutto la cronaca delle ultime ore e soprattutto gli aggiornamenti di queste ultime.
Beh, per quanto concerne qui a Jenin, oggi è il terzo giorno di operazione, ci sono molti mezzi militari in cielo, anche stamattina, insomma, la solita scenario di un'operazione di guerra israeliana, quindi con i droni, con i botti. Per ora questi miliziani stanno più in silenzio, ingaggiano scontri, però è un'operazione che si preannuncia lunga, perché, come dicevi tu, l'intenzione è di infliggere un durissimo colpo a questo campo profughi della città e a questa città dove si annidano, a giudizio di Israele, molti terroristi e, secondo me, c'è la parte palestinese, molti membri della resistenza. Si tratta comunque di milizie piuttosto estremiste. Ecco, questo è quello che sta succedendo qua, e si inserisce in un quadro però molto più ampio, come dicevi tu, perché a Gaza c'è una tregua che scricchiola, ma una tregua che non è piaciuta affatto ai ministro transisti della destra israeliana, non è piaciuto neanche a una parte del Likud più estrema, perché sono stati rilasciati tanti prigionieri palestinesi. C'è un ritiro adesso israeliano dal Libano, perché tra pochi giorni, il 25, scade la tregua in Libano. Questa operazione di Jenin sembra, insomma, un po' anche una sorta di contropartita che Netanyahu è stato disposto ad accettare, a portare avanti, forse anche volentieri, per soddisfare un po', diciamo, i malumori, per mettere a tacere malumore dei suoi ministri più oltranzisti.
Sì, perché una parte della destra israeliana, la destra estrema israeliana, se n'è andata dal governo, quella di Ben-Gvir, mentre invece Smotrich è rimasto dentro, no?
Sì, Smotrich è rimasto dentro, è leader del sionismo religioso, ma è pronto a lasciare anche lui il governo, mettendo in una situazione quasi di minoranza. Sarebbe un problema per Netanyahu, perché potrebbe godere dell'appoggio esterno dell'opposizione per quanto riguarda la tregua, ma potrebbe cadere alla minima difficoltà. Il problema di Smotrich è che viene definito il paladino dei coloni, ecco, vuole portare avanti una politica in Cisgiordania che è completamente divergente da quella della comunità internazionale. Anche Trump qui avrà un bel problema, perché Donald Trump, non dimentichiamo che ha rimosso le sanzioni contro i coloni imposte da Biden, però al contempo, se vuole davvero stabilizzare il Medio Oriente, raggiungere quell'accordo del secolo che lui nel suo primo mandato aveva proposto ma non era riuscito a imporre, ecco, la Cisgiordania diventerà una zona chiave e non si può permettere che l'espansione degli insediamenti impedisca la realizzazione fattuale di questo Stato.
C'è un ruolo in questa fase là in Cisgiordania dell'autorità nazionale palestinese, Roberto?
E questo, Simone, è il capitolo dolente, tra i tanti capitoli dolenti. In Cisgiordania non è più un segreto, lo si tocca con mano, si parla con la gente, l'autorità nazionale palestinese è vista molto molto di cattivo occhio dalla popolazione, anzi questo è un eufemismo che ho utilizzato, anche perché negli ultimi tempi Abu Mazen, per accreditarsi con il futuro presidente americano e con Netanyahu, per essere indicato come possibile, anzi lui lo vuole, lo desidera molto, amministrazione che gestirà la Gaza del futuro. Ecco, Abu Mazen ha portato avanti una serie di operazioni che hanno molto fatto arrabbiare la popolazione qui, ma anche nelle altre città della Cisgiordania. Vale a dire, in dicembre ha lanciato per la prima volta una grandissima operazione militare per disfarsi delle cellule armate di Jenin, che sono tra l'altro che si rifanno alla Jihad Islamica e alla Hamas. Jenin qua la chiamano Rasa al-Sarira, la piccola Gaza. Ecco, con questa operazione di un mese, Abu Mazen e le forze dell'ANP hanno tagliato l'acqua, la luce, la popolazione è rimasta molto, diciamo, delusa. Adesso, in questi giorni, ieri sono uscito con un articolo sul Sole, abbiamo constatato che le forze dell'ANP stanno comunque portando avanti una guerra nella guerra. Israele assedia il campo, le forze dell'ANP vanno ad arrestare casa per casa in incognito, sotto copertura i miliziani. Per cui
quasi un'operazione congiunta, sì. Roberto, mi sembra di capire, sì in sostanza.
Beh sì, hai detto benissimo, questo è il sospetto, ma più che un sospetto.
Grazie Roberto Bongiorni, inviato del Sole 24 Ore, si trova a Jenin, i suoi racconti li sentirete naturalmente anche in GR24, noi ci fermiamo, c'è appunto GR24, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, ci risentiamo subito dopo.